dal versetto 10. Ricordate il capitolo 3. Ricordatevi questo schema. Abbiamo preso ieri in considerazione, no? Adesso il resto del capitolo fino a 4:17 procederà seguendo una struttura richiesta da parte di Dio, obiezione da parte di Mosè, risposta da parte di Dio. Dentro queste parti che abbiamo già individuato c'è un ulteriore schema tematico che è fatto di richiesta, obiezione, risposta. Dio chiede, Mosè obietta, Dio risponde alla sua obiezione. D'accordo? E Dio chiede per 3 volte. Fa 3 richieste e queste 3 richieste coincidono con l'imperativo ora va. L'abbiamo visto ieri, vi ricordate? Ve li ho fatti notare al versetto 10, al versetto 16, al versetto 12 del capitolo 4. Quante obiezioni? Pensate un po', 5 obiezioni di Mosè. 5. Per 5 volte Mosè porrà la sua obiezione. Ed è l'unico, vedremo, questa è una delle caratteristiche che rende particolare e tipica la chiamata di Mosè. Per tutte le altre Mosè, in nessun'altra parte della Bibbia troverete una chiamata, vedete, ha toccato, in nessun'altra parte della Bibbia e nessun personaggio troverà tante obiezioni a un invito fatto da Dio, Luca 5:4. Allora, adesso siamo dentro quella parte che è caratterizzata da quale tipo di vocabolario? Quello della missione. Il verbo shalak, mandare. Fare uscire. Alak, andare, camminare. Yaza, vi ricordate il verbo di Dio stesso, no? Quello che fa uscire, ma che può significare anche far nascere. Perciò va, io ti mando dal Faraone, vedete? Io ti mando. Shalak. Fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. I figli di Israele adesso sono chiamati da lui, ormai, il mio popolo. Prima obiezione. Chi sono io per andare dal Faraone e fare uscire gli israeliti dall'Egitto? Chi sono io? Chi ti ha costituito, capo? Adesso aiuta a far Dio questa, pone questa domanda, no? Quello, l'ebreo che aveva ucciso un fratello, gli dice, chi ti ha costituito? Adesso è lui che fa la stessa domanda a Dio, chi sono io per andare? Quale autorità ho io? Rispose, attenzione, io sarò con te. Un segno proiettato nel futuro. è una formula, questa di appartenenza, è una formula di alleanza. Io sarò con te. Quindi chi sono io? Io sarò con te. Quindi chi è Mosè? Sì, però velocemente. La domanda è chi sono io? La risposta di Dio: io sarò con te. Praticamente, stando a questo, Mosè, grammatica, proprio la grammatica è semplice. Chi sono io? Io sarò con te. Cioè Dio gli sta dicendo: tu sarai me. Io sarò te.
Tu sarai per me.
Questa sarà per te il segno che ti ho mandato. È importante però questo fatto, io sarò con te. Un'autorità delegata. Cioè, io sono Dio, ti mando, tu sarai me. Beh, un passo veloce nel Nuovo Testamento. Voi sarete me, voi farete cose più grandi di me e sarete me. Quindi è una struttura che ritorna, che continua. Allora, questo sarà per te il segno che ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. È strano questo segno, eh? Stanno sul monte che è l'Oreb. Oreb Sinai. Dice: il segno che io ti ho mandato, quando arriverete qui e comincerete la vostra attività di culto su questo monte, cosa che poi vedremo, eh? Da questo vi riconosceranno. Vediamo Mosè come reagisce davanti a questa dichiarazione di Dio. Al versetto 13, a proposito servirete, a proposito di servirete, questo è lo stesso verbo che fino adesso è stato usato per descrivere la schiavitù, essere schiavo. Qui viene usato per indicare il servizio a Dio. Dalla schiavitù al servizio. Lo stesso verbo. Mi seguite su questo? Avodà è schiavitù. Adesso avodà diventa servizio. Sono due cose diverse, lo stesso termine, ma sono due cose diverse, no? Perché la modà degli egiziani, del faraone, quali caratteristiche aveva? La forza, la prepotenza, la crudeltà, il tormento, abbiamo visto, no? E invece tutto questo si muterà in servizio, esattamente il contrario della schiavitù. Qualcuno potrebbe dire: perché li toglie da una schiavitù, se è lo stesso termine, per farli schiavi suoi? Beh, il libro risponderà a questa obiezione. Risponderà. Cosa significa servizio? Quello che Dio dice che sarà il segno che li ha fatti uscire e che lui sarà con Mosè. Mosè disse a Dio: ecco, io vado dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno. Attenzione, momento fondamentale. Qual è il suo nome? E io che risponderò loro. Ma mi diranno: come si chiama, vedete? E io che cosa risponderò? Sul vostro schema, la seconda obiezione. Alla prima Dio ha risposto: io sarò con te. Alla seconda risponde: Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. E aggiunse: attenzione, non vi fermate. Non ha finito Dio. Non ha finito. E aggiunse: così dirai agli israeliti: io sono, mi ha mandato a voi. Dio disse ancora a Mosè: dirai agli israeliti: Signore Dio dei vostri padri, Dio d'Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Questa è la risposta alla seconda obiezione. Gli chiede il nome. Cosa significa? Leggiamo attentamente le parole di Mosè. Ecco, io vado e dico loro, mi diranno qual è il suo nome. Il nome è la persona. È delicato qui, eh? Il nome è la persona. Conoscere il nome, dare il nome, significa prendere in possesso. Questo lo sappiamo tutti. Ma il nome significa pure le capacità. Cioè, qui è come se dicessero: che cosa è in grado di fare? Quello che tu dici, che cosa è in grado di fare? Qual è il suo potere? Qual è la sua credibilità? Mi diranno qual è il suo nome, vuole dire pure questo, che sa fare? Nel nome della persona. Quindi, ti ha mandato, e chi è? Che sa fare? Che può fare? Che può fare? È una domanda, è un'obiezione seria. Questo è il discorso di ieri, ricordate? Come si chiama questo Dio? Chi è? Quali sono le credenziali? Che ha fatto? Che può fare? E io, a questo punto, cosa risponderò? Bisogna capire bene la domanda per capire la risposta poi. Non è Mosè alunno della facoltà teologica pugliese che si mette con i libri davanti e si mette a fare, come ho visto fare poco fa, a discutere sui problemi di teologia, e al quale Dio dà una risposta filosofico-teologica, no? No, no, è un altro piano. Se gli dice: oh, tu mi mandi, io devo andare, ma quello quando io vado a dire questo, dice: chi è che ti manda, che fa, di chi stiamo parlando, quali sono le sue credenziali, che può fare? È chiaro. Quindi la risposta non deve andare nel senso filosofico-teologico, ma deve andare nel senso della domanda. Se è una risposta che dice chi è, nel senso di che cosa può e di che cosa farà, o di che cosa già ha fatto, È chiaro questo? Di solito sono importanti le domande, è vero? Forse sono più importanti delle risposte certe volte. È la domanda che va presa in considerazione. Quindi, la ripeto. Ecco, io vado dagli israeliti. Va bene, eccomi qua. Guarda, sì. Dove va? Io vado. Vado lì e dico loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Sarebbe il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, come lui dice. E quelli mi rispondono, vabbè, che fa? Dove sta? Dentro un contesto di presenza di altri dei, altre divinità, compreso quelle egiziane soprattutto, no? Dove sta? Che fa? Noi siamo schiavi. Noi siamo schiavi. Oh, perché il discorso di Dio, mica l'hanno sentito loro, quando Dio ha detto, sono sceso per... Loro hanno gridato, stanno aspettando una risposta. Dice, noi siamo schiavi, quindi gli dei egiziani ci tengono, sono forti. Il Dio Faraone è forte. E lui chi è? Che può fare? Qual è il suo nome? Questo vuol dire, capite? Mi sono spiegato? Speriamo, perché è importante adesso, no? Per vedere il significato di quello che Dio dice, dobbiamo capire chi ha chiesto Mosè, altrimenti dobbiamo dire che Dio, o chi scrive di lui, è un po' fuori giri, no? Imposta i problemi e poi se ne va da un'altra parte. Imposti i problemi o almeno non li sa impostare. Non li sa impostare. Potrebbe far fare a Mosè un'altra domanda, se intende altre cose, vorrebbe risposte di genere diverso. Che significa di tipo filosofico la risposta? Com'è stata capita molte volte questa risposta di Dio, no? Io sono colui che sono. Beh, su questo filosofi, teologi si sono sbizzarriti ad analizzare parola per parola, nei vari significati, con varie tendenze di scuola. Allora, impostato il problema, dobbiamo a questo punto dare una risposta. Impostato il problema. Dal punto di vista grammaticale, come bisogna tradurre? Quello che Dio dice. Eie asher eie. Queste sono. Io sono asher. Colui, ancora eie, la stessa forma, ma grammaticalmente bisogna tradurre io sono colui che sarò. Dal punto di vista della grammatica, no, con precisione bisogna tradurre così. Io sono colui che sarò. Allora, senza dubbio, è un'asserzione di esistenza. Ci sono.
Ma c'è il futuro, sarò.
Grammaticalmente bisogna tradurre, non posso spiegarti Massimo perché, ma è così. Sono due forme verbali che messe una dietro l'altra devono essere tradotte così, grammaticalmente, si può tradurre, e come traduciamo, grammaticalmente, non è un errore la matita blu, io sono quel che sono, è rossa, con più precisione bisogna dire io sono colui che sarò. È un'asserzione di esistenza, senza dubbio, ci sono. La traduzione dei 70, che ha cominciato un pochino a dare il là a tutte le interpretazioni più di carattere filosofico e teologico, ma la traduzione dei 70 è stata fatta in quale mondo? Il mondo greco, quello dell'ellenismo, il mondo dei filosofi, il mondo della capacità di razionalizzare e di entrare nell'astratto, no? Sia come parole, sia come immagini. Gli ebrei questo non ce l'avevano tanto, eh? Erano molto concreti e materiali, la lingua ebraica è molto concreta, molto materiale nella sua espressione, fa poca filosofia, non la conosce quasi. Soprattutto la filosofia di tipo greco non la conosce. E allora, i 70, io sono l'esistente. Qui dice, io ci sono. E può essere letto, vista la domanda, in opposizione a chi? Da parte di Dio. Che puoi fare? Io ci sono, in opposizione ai falsi dei. Questo io sono colui che sono non è altro che il Dio dei padri, il Dio del passato, quello che già si è fatto presente. È il Dio adesso del presente, colui che interviene, sta intervenendo per il popolo, e del futuro. Quindi tutte le dimensioni sono coperte dalla sua presenza. Ma prima che ha detto, io sarò con te. È un'esistenza la sua, quindi c'è, si è fatto presente nel passato, si sta facendo presente a Mosè e a loro e si farà presente nel futuro, sicuramente, visto che è stato presente nel passato e nel presente. Ma la sua esistenza, quindi di fatto c'è un'affermazione di esistenza, ma in senso funzionale. È un'esistenza che è assistenza, io sarò con te. Poi, al capitolo 4, versetti 4 e 12, io sarò con la tua bocca. È un'esistenza, c'è, esiste, ma che è per una assistenza. Certo, la formula ci dice anche quello che lui già ha detto a Mosè, ricordate? Togliti i sandali, questa è proprietà privata. Ci ha parlato di santità, ci si avvicina a lui, abbiamo visto, in maniera liturgica quasi, ma rimane sempre il mistero. Lui è Dio e al di là delle e oltre è altro rispetto alle sue creature. significa anche capirete quel che sono, qui sta la domanda, capirete quel che sono da ciò che io farò. Ci sono e capirete chi sono, vedete il gioco di parole, ci sono e capirete chi sono da quello che farò con voi. Nella testimonianza biblica lui chi è? L'Emanuele, il Dio con noi. Va bene fin qui? Soprattutto la funzione di questo nome. Ma la rivelazione del nome, abbiamo detto, l'apocalisse del suo nome, che cosa indica, stando così le cose? Un coinvolgimento tale che per lui questa rivelazione diventa da quel momento in poi il suo rischio costante. Qui sta scommettendo la sua identità a favore di chi? Sta scommettendo la sua identità, rivelando il nome, cioè dice lui chi è che fa. Si è messo nelle mani di chi? Ha messo la sua identità nelle mani di chi? Non dell'uomo, prima di tutto. Prima di tutto, visto che stiamo parlando di cose concretissime, di una cozzaglia, come sarà descritta pure, di gente senza arte né parte, segnata duramente dalla schiavitù. Tra poco si dirà che sono trattati come puzzolenti dagli egiziani, adesso lo vedremo. Scommette la sua identità, la sua capacità di fare, di esserci e di essere per, con un gruppo di persone veramente. Che rischio, avete capito? Sì, perché dico questo? È perché c'è un passo importante. Ricordatevi che in Genesi 32-36 che cosa è successo? Giobbe, ve lo ricordate? Giobbe, Giacobbe. Gli ha detto il nome a Giacobbe? No, non glielo ha detto. Adesso glielo dice. Adesso si mette completamente e definitivamente in gioco. Mette in gioco la sua onorabilità, Poi lo vedremo in fase di riflessione. Cioè, andiamo avanti, perché poi se no non andiamo veloci. Dovevamo dire queste cose. Li abbiamo. Quindi, Signore Dio dei vostri padri, siamo al versetto 15. Io sono, mi ha mandato a voi. Qui si parla in terza persona, no? E da qui in poi sarà uso di tutta e sempre comunque nel linguaggio. Sarà l'uso delle quattro consonanti. Io sono, uso in terza persona, le quattro consonanti. Allora, il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Per sempre. Anche oggi. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione, anche dalla nostra. Quindi, come lo dobbiamo ricordare? Il Dio che c'era, è stato presente con Abramo, con Giacobbe, con Isacco, con Giacobbe, con Giuseppe, con Mosè, con Aaron, con Giosuè, con Davide, e possiamo andare avanti. È stato presente, vabbè, questo fa virgolette, in Gesù, e continua a essere presente e sarà presente. Non c'è nessun vuoto di presenza, questo vuol dire non c'è nessun vuoto per sempre. E questa è la fama con cui sarò ricordato di generazione in generazione, sarò ricordato. Questo nome sarà un ricordo per noi nel momento in cui facciamo memoria di tutto quello che lui ha fatto, compreso quello che ci sta raccontando il libro. Faremo memoria, un riferimento a una dimensione profondamente liturgica che la liturgia ha colto, farà noi ogni volta che ricordiamo, facciamo presente che cosa? Quando ricordiamo si fa presente che cosa? Allora, avete capito che cos'è il nome? Si fa presente lui. È chiaro? Ma non solo un ricordo per noi, ma come dicevamo ieri, avete visto? È un ricordo anche per lui, anche lui si deve ricordare e si ricorda sempre di chi è lui, di che ha fatto, di che è capace di fare e di che cosa farà. È bello questo, vero? Signore, Signore, chiami, io chiamo, invoco il suo nome, Signore, lo chiamo a ricordarsi che lui c'è ed è con me e sarà con me per questo, siccome lui c'è, è stato ed è e sarà anche. Ma nel frattempo mi ricordo, subito mi viene in mente tutto quello che lui ha fatto e lo vedo presente nella mia vita. Ha fatto grandi cose, ha fatto in me l'Onnipotente. Bella, lei la Vergine Santa, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. E sa, vedete, subito dopo che dice? E santo è il suo nome. Sempre coincidente fra quello che dice e quello che fa. Di generazione in generazione. Come qui, vedete? Lei era una grande interprete dell'Antico Testamento, grandissima, forse la più grande, in quella preghiera. Quella preghiera può diventare una chiave di lettura autenticamente cristiana della Magnificat dell'Antico Testamento nel rispetto profondissimo dei legami che ci uniscono profondissimi con il popolo santo di Dio. Da, adesso si dà il Dio degli ebrei, da ebrea ha fatto quella preghiera. Non da vergine bionda delle nostre statue qualche volta e processioni, no, l'ha fatta da ebrea, grande interprete, quindi, e Luca ci ha riportato, perché così forse Luca ha letto la figura di Maria, l'ha compresa lui prima di tutto. Va bene, andiamo. Primo vano, due obiezioni. Le avete viste? Che idee vi siete fatti? Che obiezioni sono queste di Mosè in questo caso?
Sono obiezioni giuste di uno che si muove per conto di altri, comandato,
Allora, prima di tutto è rimasto scottato dalla prima esperienza, no? Ha fatto il giustiziere e gli dice: tu chi sei? E allora ha fatto la stessa obiezione. E mi sembra che venga fuori ancora di più il suo carattere, il suo essere uomo. Poi, tu chi sei? Mettiamo in chiaro le cose, tu chi sei? Perché devo andare? Che fai tu? Che puoi fare? Allora, due obiezioni giuste, due risposte come si deve. Un bel dialogo, Che bel dialogo questo fede. Adesso vedrete. Ancora di più. Questo dialogo faccia a faccia, oso dire io, visto che lo dirà dopo l'autore, faccia a faccia con Dio. Andiamo avanti. Va, secondo ordine, il primo qual era? Va dal faraone e fa uscire il mio popolo. Secondo ordine, va, riunisci gli anziani di Israele e di loro: il Signore Dio dei vostri padri, Dio d'Abramo, Dio di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso per dirmi: sono venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. E ho detto: vi farò salire dall'umiliazione dell'Egitto verso la terra del Cananeo, dell'Itide, dell'Amorreo, del Perizzite, del Reo, del Giabuseo, verso una terra dove scorrono latte e miele. L'ha già detto, lo ripete. Essi ascolteranno la tua voce, e tu e gli anziani andrete dal re d'Egitto e gli direte: il Signore Dio degli ebrei si è, vedete, il Dio degli ebrei si è presentato a noi, ci sia permesso di andare nel deserto a 3 giorni di cammino per fare un sacrificio al Signore nostro Dio. Io so che il re d'Egitto non vi permetterà di partire se non con l'intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l'Egitto con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso, dopodiché egli vi lascerà andare. Riunisci gli anziani. Chi sono costoro? Questo è un gruppo che nel post-esilio, andiamo avanti, che nel post-esilio avrà molto da discutere con un altro gruppo, con il gruppo dei sacerdoti e di tutti quelli legati al culto e al tempio, e avranno grosse discussioni. Dalle loro discussioni alla fine nascerà un compromesso. Un compromesso che metterà i puntini sulle i dell'organizzazione e della gestione, amministrazione del popolo. Questo nel post-esilio, siamo andati avanti di molti secoli, quando ho detto l'esilio, Babilonia, dopo, quando sono ritornati, nell'organizzazione c'è stata questa conflittualità tra questo gruppo e quello dei sacerdoti. Nel libro dell'Esodo ogni tanto fa capolino questa discussione, e l'autore del libro, che è uno che fosse venuto dopo, proprio come conciliatore, quando c'è stata una conciliazione dentro queste discussioni, vedrete che metterà in rilievo gli anziani qui al capitolo 12, prima della Pasqua, e poi al Sinai li farà presenti, e metterà anche in rilievo il gruppo dei sacerdoti attraverso una figura che sta per arrivare. Chi è? Aaron. Quindi questa teologia post-esilica, quella che poi ha edito il libro, e non solo questo, è una teologia di conciliazione. Quindi per il popolo di Israele saranno importanti gli anziani, il gruppo degli anziani, a cui è legata, questo per dire quello che dicevi ieri, a cui è legata una teologia particolare, quella chiamata deuteronomistica, avranno il loro ruolo, ma avranno il loro ruolo anche i sacerdoti e i leviti, la casta sacerdotale nell'amministrazione, e a questa casta è legata la teologia sacerdotale. L'autore che poi ha messo insieme anche il racconto appartiene a una scuola chiamata, che forse possiamo chiamare teologia post-sacerdotale, quella che ha scritto una parte importante del libro del Levitico, il Codice di Santità. Da 17 in poi i capitoli. Vabbè, un accenno a questi problemi, perché alcuni di voi mi hanno detto che ricordano di aver studiato 20 anni fa e di aver studiato l'ipotesi documentaria, no? Il codice Yavist, il codice Eloist, il codice deuteronomista e sacerdotale. Questi codici poi si sono messi insieme e io dicevo le cose un po' stanno in maniera leggermente diversa adesso. 3 codici di leggi, il codice dell'alleanza, quello che vedremo, il codice deuteronomico, quello del libro del Deuteronomio, e il codice di santità, quello del libro del Levitico, e 3 teologie legate a questi codici.
È avvenuto tutto nel corso del
tempo. La redazione finale, sì. Sì. È avvenuto dopo, alla caduta della monarchia, durante l'esilio e nel post-esilio, come periodi storici. Vabbè, ma non possiamo, dobbiamo andare avanti. Ho accennato per qua, scusatemi quelli che non danno proprio niente di tutto questo, ho accennato per qualcuno che sapeva queste cose, che adesso, e io dico scusa, ma che ne è stato dell'ipotesi documentaria classica? L'ipotesi documentaria classica, pezzo per pezzo, la stanno rivedendo completamente. Quindi tutti i libri che avete che parlano di questo e parlano in questi termini li potete catalogare come libri, anche la Bibbia nostra, come libri scritti prima di una certa epoca. Dice, non c'è più nessuno che sostiene l'ipotesi documentaria. Sì, c'è qualcuno, ma pochissimi, e ogni giorno il numero diminuisce. Allora, andando avanti adesso, parlato degli anziani, e qui c'è il vocabolario del culto pure, no? Sacrifici, andare a fare sacrifici. Stenderò, se non con l'intervento di una mano forte, ci sarà una mano forte che interverrà. Di che cosa sei capace? Qual è il tuo nome? Di che cosa sei capace? Adesso vedrai. Ci vuole una mano forte per portarli fuori, adesso lo vedremo dall'Egitto. Ci vuole una mano forte, adesso vedrai. Ti farò vedere di che cosa sono capaci. Io so che l'Egitto, vedremo anche questo, è un mistero per certi versi, io so che l'Egitto, non, però attenzione a quello che dichiara Dio, io so che l'Egitto non ti lascerà partire tanto facilmente. Lo colpirò con tutti i prodigi, segni, segni splendidi, meravigliosi, l'intervento di Dio, che però, oltre a quello che ti fanno vedere, vanno decodificati per il significato profondo che portano con sé. Un po' come i segni del Vangelo di Giovanni. la parola ebraica, no? Ci indica questo. Farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli egiziani. Quando partirete, non ve ne andrete a mani vuote. Ogni donna manderà alla sua vicina e all'inquilina della sua casa oggetti d'argento, oggetti d'oro e vesti, li farete portare ai vostri figli e alle vostre figlie, e spoglierete l'Egitto. Che è questi versetti? Che cosa può significare? Poi succederà, eh? Cominciano a essere raccontate delle cose che poi vedremo succedere in momenti topici del racconto. Adesso si cominciano a far capolino. Che cos'è questo fatto di arricchimento? Usciranno, non solo li lascerà andare, ma si arricchiranno mentre usciranno. Può significare il saccheggio questo nei confronti di un vinto. Uno che vince, che fa? Soprattutto quelle che facevano quando vincevano. Che facevano? Distruggevano, saccheggiavano, portavano via. Può significare questo. Ma anche può significare un'altra cosa. Il dovuto risarcimento a uno schiavo che viene affrancato. Deuteronomio 15, 13, 14. Può significare una e l'altra cosa. Devono pagare. TFR, trattamento di fine rapporto, potremmo dire, no? Solo che qua se lo prendo. Allora, Deuteronomio 15, 13, 14, confrontate quelle. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti, passiamo a un'altra sezione, questa è contraddistinta da che vocabolario?
Missione.
No, questa era la missione, va, ti lascio, lasciali andare, ti mando. Adesso la credibilità, vocabolario della credibilità, verbo aman, credere. Poi Shama et kol, ascoltare la voce. La mano di Mosè. Adesso ha detto che ci vuole la mano forte per ottenere quello che in questa descrizione un po' sembra fuga, e un po' che sarà fuga, e un po' sembra espulsione. E questa doppia caratteristica ci seguirà per tutto il libro. Eh? Che cos'è l'Esodo? Avete letto quelle note che vi abbiamo dato? Che cos'è l'Esodo? È stata un'espulsione o è stata una fuga? E il libro dice una e l'altra. Qualcuno che sa dice sì, dice una e l'altra, perché in questo libro, come abbiamo detto prima, sono confluite. Sono confluiti racconti diversi che poi sono stati messi insieme. Eh? Abbiamo capito che così ha detto poi. Allora, Mosè replicò dicendo, ancora stavolta, qua va a riunirci, prima vado a Faraone, ha fatto le sue obiezioni, adesso va a riunirci gli anziani di Israele, di loro, il Dio dei vostri padri, ecco, non mi crederanno, non ascolteranno la mia voce. E mi diranno, non ti apparsi il Signore. Oh, è duro, eh? Quasi potremmo dire, Mosè dice, bando alle chiacchiere, vediamo che sai fare. Non vado così tanto facile, solo perché l'hai detto. Fammi vedere. E io devo far vedere. Le mandi tu, devo far vedere. Il Signore gli disse, che cosa hai in mano? Rispose, un bastone. Riprese, gettalo a terra. Lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente, davanti al quale, abbastanza comica la scena, davanti al quale Mosè si inizia a fuggire, poi cercheremo di capire un po' meglio, al di là della comicità della scena, non dici che c'hai in mano, il pastore butta a terra, boom, quello ti andasse a prendere, tu che fai? Scappi, cioè, ti sembra psicologicamente normale questa descrizione, forse significa pure qualcosa di più, lo vedremo adesso, adesso leggiamo. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano e prendilo per la coda. Stesa la mano, lo prese e diventò di nuovo un bastone nella sua mano. Questo perché credano che ti è apparso il Signore, Dio dei loro padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Oh, se non l'avete capito, significa che siete proprio duri. E qui Dio non vuole rischiare di non essere capito, eh? Il Signore gli disse ancora: introduci la mano nel seno. Egli si mise in seno la mano e poi la ritirò. Ecco, la sua mano era diventata lebbrosa, bianca come la neve. Egli disse: rimetti la mano nel seno. Rimise in seno la mano e la tirò fuori. Ecco, era tornata come il resto della sua carne. Dunque, se non ti credono e non danno retta alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo. Ascoltare la voce, no? Shamai Kol. Se non crederanno neppure a questi due segni e non daranno ascolto alla tua voce, prenderai acqua dal Nilo e la verserai sulla terra asciutta. L'acqua che aver preso dal Nilo diventerà sangue sulla terra asciutta. Prima l'arraffamento delle ricchezze, la spogliazione degli egiziani, e la rivedremo. Adesso non vi sembra che si sta già parlando di qualcosa che sta per avvenire? Eh? O no? Quelle ne sono 10 le piaghe. Ed è difficile ricordarsele, però, si ricorda qualcosa. Questo discorso di Dio e questi fatti che avvengono, eh? Il bastone serpente e poi la lebbra, le pustole ulcerose, eh? È vero? Il Nilo, il Dio Nilo, viene chiamato in ballo il Dio Nilo, che abbiamo già incontrato, no? Che è stato, sì, datore di vita per Mosè pure. Il Dio Nilo. Ma qua è portatore di morte, sarà portatore di morte. Allora, riguardo a questo, che vogliamo dire? La mano forte sta pian piano passando. Io sarò con te. Fammi vedere che sai fare. Prendi, che c'hai in mano? La mano, tutto il gioco di mani, eh? La mano, che sai? Prendi, che so? Lo butta, diventa serpente, scappa davanti. Poi vedremo la figura del serpente, no? Il bastone trasformato in serpente. Il bastone richiama lo scettro, simbolo del potere, della divinità e dei faraoni d'Egitto. In termini biblici il bastone può significare anche l'oggetto che serve per guidare, il pastorale, che serve per guidare il gregge. Quindi richiamo lo scettro, simbolo di potere della divinità e dei faraoni d'Egitto. Si trasforma in un nakash. Vecchia conoscenza della storia sacra, eh? E dell'Antico Testamento. Uno dei primi personaggi saliti alla ribalta, proprio all'inizio della storia. Nakash, il serpente. Il nakash, attenzione, noi subito, io ho richiamato questo riferimento e immediatamente abbiamo dovuto, avete pensato al racconto del libro della Genesi, il serpente che parla con la donna e induce a peccare, a disobbedire alla voce di Dio. Ora, è un animale ambiguo e misterioso, dice il libro dei Proverbi 30:19, che da una parte evoca venerazione e dall'altra evoca ribrezzo. È simbolo dell'energia vitale sotterranea, perché è a contatto con la terra, dell'energia vitale sotterranea, ma è simbolo anche delle potenze caotiche, quelle che tentano di riportare tutto nel caos, del mare, Isaia 27:1. È simbolo del ciclo del tempo, è simbolo dell'immortalità, della fecondità, della sapienza e del potere oracolare, di fare oracoli. Nakash significa anche divinazione, quella proibita da Deuteronomio 18. In Egitto, in particolare, questo per il mondo antico, ma pure nella Bibbia c'è questa ambiguità. In Egitto rappresentava il fluido vitale e incoronava la testa del faraone come simbolo del suo alter ego divino. Il faraone era Dio, e aveva il serpente. Allora, questo significa il serpente. Quando lo trasforma il bastone in serpente, Mosè ha paura, capite perché? Si trova davanti a un potere, in ogni caso, a un potere che lui riconosce come più forte di lui, e ha paura. Qual era stato? Non mi crederanno. Dio deve dare dei segni importanti. Questo primo segno dato a Mosè è quello della sapienza e del potere divino sulle energie nascoste del cosmo e sul tempo. Dio può trasformare tutto questo in caos e viceversa. Ha potere Dio su tutto quello che è energia, vitalità, anche nascosta, a potere. Capite? Non andate oltre. Adesso ci andiamo insieme oltre. Ma fino adesso non andate oltre, non pensate già direttamente a un altro personaggio. No. Significa questo, energie nascoste, misteriose, ma Dio ha potere anche su questo. Questo significa, quell'altro a cui avete pensato, sì, nell'Apocalisse ci dice qualcosa del genere, che Dio ha potere anche su queste potenze misteriose, nascoste, che tendono di riportare tutto al caos. E qui dice proprio questo, Dio ha potere su queste potenze. Dico, non fate personificazione nel libro dell'Esodo perché sono fuori luogo, sta dicendo questo. Allora, prima, quindi gli dà, dice, vuoi dei segni? Ti do il potere di tenere sotto controllo tutto ciò che è energia, fluido vitale, mistero. Ti do il potere di tenere sotto controllo e di vincere la sapienza che questo serpente rappresenta. Abbiamo detto che c'è uno scontro di sapienze, no? Tu hai il potere di controllarti, non aver paura, anche se è una cosa sulla quale non hai mai riflettuto, non riesci a pensare, ti sfugge nel ragionamento, stai tranquillo, usa la sapienza, io sono più forte anche di quello. È chiaro? È quello che sta dicendo, quindi prendilo per la gola. Dove va? Prendilo per la coda. Il gesto è bello, no? La coda, non andare dalla parte della testa. Prendilo per la coda ed è finita. Allora, l'altro segno, la mano che diventa leprosa, Levitico 13, che parla, per loro lepra non significa solo la malattia di Hansen, non lo sappiamo, ma significa tutte le malattie della pelle, infettive della pelle e incurabili della pelle. Questo per loro significa lepra, una malattia che rende impossibilitati all'appartenenza a un gruppo sociale. Cioè, c'è la lepra, diventa via. D'accordo? Quindi, è la morte sociale di una persona. Più, prima della morte fisica, è la morte sociale. Solo Dio può guarire da questa morte civile. Concede questo potere a chi? A Mosè, qui in questo caso, è un altro grande personaggio, un grande profeta, Eliseo. No, Naaman il Siro, no? Allora, a Mosè e ad Eliseo. Questo segno concede a Mosè il potere divino di trasferire nella morte o reintegrare nella vita, perché prima lo fa diventare lebbroso e poi la mano, no? O reintegrare nella vita uomini, animali e anche ambienti, lo vedremo poi nel racconto delle piaghe. Terzo segno, acqua che diventerà sangue. Quindi sono tutti segni anticipatori di quello che sarà, il potere sul serpente, lo rivedremo, il potere sulla malattia, sulla vita e sulla morte, di fatto. Sulla vita e sulla morte. E quindi nel racconto delle piaghe rivedremo all'opera questo potere. Il potere sull'acqua, questo è importante pure. Questo segno anticipa che Mosè viene investito dal potere sull'acqua e sulla terra, sulla vita e sulla morte, sul Nilo stesso. Dio, il Nilo, Dio è padre dell'Egitto. Conclusione, il potere di Adonai diventa lo stesso potere di Mosè. Questa investitura suona polemica, vedi le piaghe, contro il potere di che cosa? Nelle piaghe ci sarà un confronto fra il potere che è stato dato a Mosè, che è quello di Dio, e il potere dei maghi, il potere della raffinata magia egiziana. Al vertice delle magie dell'epoca, no? Quella egiziana. Magia bianca e magia nera si conosceva in Egitto. La magia bianca per determinare cambiamenti nelle cose create per il bene, magia nera per determinare cambiamenti per il male. La Bibbia è molto severa, lo diciamo, contro tale arte. In Deuteronomio 18:9 la chiama abominazione. Sapienza, al capitolo 15, potete verificare, la chiama idolatria. Conclusione. L'investitura di Mosè, no? Mosè non è un mago e vincerà sui maghi, ma non perché è un super mago, ma perché Mosè è un profeta. Parla e agisce in nome. In nome. Adesso avete capito che cosa significa in nome di Dio. Allora, ultima unità. Adesso è il campo semantico della parola. E ci troviamo, ecco, l'altra obiezione era: non mi crederanno, non ascolteranno la mia voce, ma diranno: non ti appasso Yahweh. È quella che abbiamo visto fino adesso. C'è stata la risposta riguardo alla credibilità e i segni che attestano il potere di Mosè. Ma attenzione, Mosè disse al Signore: perdona Signore, io non sono un buon parlatore, non lo sono stato né ieri l'altro, e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo. Bellissima questa, dice. Nonostante stiamo parlando, io sono quello che ero, non so parlare, ma sono impacciato di bocca e di lingua. Il Signore replicò, ecco, ancora un'obiezione e ancora una risposta. Chi ti ha dato, chi ha dato una bocca all'uomo, chi lo rende muto o sordo, veggente o cieco? Non sono forse io il Signore? Fra poco, attenzione, che sulla bocca del faraone ritornerà a più riprese. Chi è il Signore? Chi è Yahweh? Chi è? Venite qua in nome di Yahweh, ma chi è? Qua, subito. Non sono forse io il Signore? Non hai capito niente, non sei angoscio. Allora, non sono un buon parlatore, non abbiamo bisogno di aggiungere altro a questa obiezione. È una triplice confessione di incompetenza retorica, potremmo dire, no? Io devo parlare, tu mi mandi, devo parlare, devo andare a Faraone, devo andare a quello, devo andare a quello, io parlare, me non so parlare. Tre impossibilità, non sono un buon parlatore, sono impacciato di bocca e di lingua. Eppure adesso che tu mi hai parlato, io ho difficoltà, quindi non sono capace di fare quello che tu mi chiedi di fare. Un altro farà questa obiezione proprio sul parlare, Geremia a capitolo 1, Signore, io non so parlare perché sono giovane, dirà lui. Adesso vedremo che ci sono molti punti di contatto fra il racconto della vocazione di Geremia e il racconto, questo qui che stiamo leggendo, della vocazione di Mosè. Ci sono molti punti di contatto fra i fatti narrati nella vita di Geremia, nel libro di Geremia, e i fatti narrati riguardanti la vita di Mosè. Molti punti in comune. Sì, questa è una vocazione tipica, a cui si rifanno tutte le vocazioni, quindi uno potrebbe rispondere, vabbè, Geremia è una vocazione, allora si rifà. No, no, è di più di tutti gli altri confronti. Il confronto fra Geremia e Mosè ti stupisce, perché i punti di contatto sono moltissimi, ma non solo nella vocazione, ma anche nella vita di tutti e due. Adesso lo vedremo, lo anticipo. Allora, Dio ha potere, non l'ha capito Mosè, voi l'avete capito, Dio ha potere di trasformare, potere trasformante, perché lui è il creatore, è solo lui. Non sono forse io Yahweh? Che mi viene a chiedere? Che obiezione mi fa? Questa è una situazione di fatto, io la posso trasformare. Trasformo il bastone in serpente, potere su queste potenze occulte, misteriose, trasformo la malattia in vita, trasformo il creato per il bene, non posso trovare la soluzione al fatto che tu hai difficoltà nel trasmettere, sei un trasmettitore un po' spacciatuccio, non ti preoccupare. Allora,
Maria va nel letto di Mosè e dice: è onnipotente.
Mosè disse al Signore: perdona, Signore, io non sono un buon parlatore, l'abbiamo visto, adesso il terzo, ora va. Io sarò con la tua bocca. E ti insegno prima, ha detto che sarà con la sua mano. Adesso io sarò con la tua bocca e ti insegnerò io quello che dovrai dire. Non si è risposta. Attenzione, che qua è bellissimo. Attenzione, Mosè alla grande proprio. Ha fatto già 4 versioni, ha avuto 4 risposte. Dio è stato di una pazienza infinita come è lui. A questo punto Mosè non sa più che dire. A questo punto arriva la conclusione. Perdona, Signore. Perdona, Signore, manda chi vuoi, ma non me. Ultimo tentativo di liberarsi da questa stretta, non ce la fa, è bellissimo il racconto, è bellissimo. Perdona, Signore, manda chi vuoi mandare, ma non me, dice il testo. Allora, e attenzione, adesso guardate la reazione di Dio. Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse, gli ha fatto perdere la pazienza pure, reciprocamente hanno perso la pazienza. Allora, non vi è forse tuo fratello Aronne, il Levita? Io dovrei proprio recitarvi, perché qua dice si accese l'ira, sta gridando Dio, sta gridando proprio di brutto. Io so che lui sa parlare bene, anzi sta venendo fin quando ti vedrai, gioirai in cuor suo, tu gli parlerai e porrai le sue parole sulla sua bocca e io sarò con la tua e la sua bocca e vi insegnerò quello che dovete fare. Parlerà lui al popolo per te, egli sarà la tua bocca e tu farai per lui le veci di Dio. Attenzione, farai per lui le veci di Dio, c'è un passaggio importantissimo qui. Terrai in mano questo bastone, con esso tu compierai i segni. Oh, è chiusa la discussione, basta. Ma basta. E ha detto già tanto, sono 5. Ma non è uno, sono 5. Allora, attenzione. Tu sarai, mi soffermo solo su alcune cose, tu sarai, allora appare un'altra figura, Aronne chi è? A che ci rimanda? L'abbiamo detto prima, a che ci rimanda? Alla classe sacerdotale, no? Qua, prima gli anziani, adesso viene detto che pure i sacerdoti hanno avuto un ruolo, Aronne sarà sacerdote, lo vedremo nel libro. Quindi lui e tutta la sua stirpe, anche loro, hanno un ruolo al di dentro della vita del popolo. Chiaro? Gli anziani, ma anche loro. E detto questo, poi l'approfondiremo questo. Quindi Aronne, chi è Aronne? È il fratello di Mosè, il fratello maggiore. Ci dirà il testo più in là che ha 3 anni più di Mosè. Si sono persi di vista da parecchio, ma il Signore, vedete, prepara questo incontro, non sono io che risolvo i problemi, trasformo, stati tranquillo, manda chi vuoi mandare. E permettetemi, è uno dei punti alti della Sacra Scrittura, questo qui sì, Vedete questo crescendo nel dialogo, è uno dei punti alti, un punto che spazza via tutte le false convinzioni, ipocrite convinzioni che abbiamo riguardo al rapporto che c'è fra il Signore e noi. Il Signore non è il faraone che opprime. Il Signore nella libertà, nel dialogo, offre, ma aspetta l'accettazione. È importante questo. E il Signore sa che poi noi qualche volta, lo vedremo subito dopo, qualche volta, per vari motivi. Qui ma possiamo pure fare l'analisi psicologica di Mosè. Però rimanendo al testo, Mosè ha fatto delle obiezioni, sensate. Non ha detto delle cose stupide, soprattutto all'inizio. Poi forse, quando Dio l'ha messo alle strette, davanti alle sue stesse domande e obiezioni, Mosè ha tentato la fuga finale, perché ha capito che tutta la sua vita, da quel momento in poi, era impegnata senza scuse. Doveva accettare, ha tentato di rifiutare. L'ultimo tentativo, ha tentato di rifiutare. Succede, vero? Succede. Ma dentro questo dialogo incandescente, Mosè ha conquistato una franchezza, una capacità e una libertà di dialogo con Dio che ritornerà a voi. Questa è una palestra, quella che abbiamo visto, una palestra in cui lui si è allenato con Dio, nel dialogo. La vedremo la stupenda franchezza di Mosè nei confronti di Dio, all'opera subito. Questa sua libertà, questa sua confidenza, chiamata come volete, così è chiamata, questa sua confidenza con Dio. Certo, nel nostro modo di parlare, ma chi gli dà questa confidenza? E Mosè risponderà tu. Non proprio così, ma lo dirà. Tu. Io gliel'ho data. Attenzione, tanta è la confidenza che Dio gli dà. L'ha fatta arrabbiare. Però poi alla fine, sapete che gli dice? Invece di dire va fuori, basta, non voglio più capire ragione, con te tu sei testa dura, tu sei peggio del faraone, peggio del tuo popolo e peggio del faraone, basta. No, gli ha detto, tu sarai Dio per Aronne. Attenzione, sarai per lui l'Elohim, come Dio. Mosè, Dio, Mosè, un altro, Aronne. Tu sarai come Dio. È incredibile. Vi ricordate le obiezioni? Chi sono io? La prima proprio. Chi sono io? Tu sarai come Dio. Tu sarai da Dio. Oh, ma lo sta dicendo lui. Sì, ma qua è di più. Dice, tu sarai Dio per lui. Io sarò con te, ma tu sarai Dio per lui. È una cosa immensa, grandissima, quello che sta dicendo Dio a Mosè. Bellissimo. Qua dice, diminuisce, farai le vici di Dio. No, non è così. Il testo non dice questo. Sarà verbo essere, quello di io sono quel che sono, verbo essere, tu sarai, riprende lo stesso verbo, sarai a lui come Dio. Non farai le leggi. E di più, glielo sta dando. Allora poi dice, tu gli parlerai. Io parlo a te, tu parli a lui e porrai le parole nella sua bocca. Io sarò con la tua, attenzione, non solo sarò con la tua, ma sarò anche con la sua. L'assistenza di Dio a tutti gli intermediari, dal primo all'ultimo. Non ci deve essere distorsione. Mosè ha posto un'obiezione, io non sono capace di comunicare, qua è questione di comunicazione, è moderno Mosè, io penso pure quella modernità, dice qua è questione di comunicazione, io non so mica usare queste cose qua. Adesso dovremmo dire, io non so usare. E come faccio ad arrivare a quelli? Quelli capiscono solo questo, come faccio? Bella l'immagine delle generazioni nuove, mi viene tante volte il problema, dice signore ma io non sono più adeguato, quelli hanno un linguaggio che io non conosco. E poi mi sento tirare le orecchie, dice ehi bello, io che trasformo non sono capace, va, tu pensa ad andare. Non trovare giustificazioni. Allora, fratelli e sorelle, qui abbiamo parlato, e scusate ma dobbiamo andare ancora avanti, alle 11 in guasto ci fermiamo, poi un quarto d'ora, se no non ci sblocchiamo per niente.
Già, anche se oggi non ci fermiamo, non fa niente.
No, un po' di fermo, anche per me, per la mia voce, è importante. Allora, certo, è bello stare dentro, almeno pure per me che sto parlando, non crediate, e io vi dico sempre che quando questa è una pausa così di confidenza, così giusto, che io sono il primo a sussultare quando leggo delle cose, anche se so che cose, ma mentre le dico succede qualcosa dentro di me, e quella macchina, quella TAC immediata avviene, adesso è avvenuto un momento di confidenza mia, no? Pensando, ho attualizzato nella mia vita, pensando a Mosè che dice io l'incapacità a trasmettere, no? Il diffusore. Per la difficoltà dei ricettori, stando al diffusore, che sono io, è subito la tac, accolto una malattia. Perché dici sempre che non sei più capace di... E ti vorresti mettere in pensione? Perché dici così? Ricordati che Mosè aveva 83 anni, 80 anni. E ho riflettuto, Dio non mette mai in rottamazione nessuno. Gli anziani, no? Sono da rottamare. Dio non usa questo sistema, non rottama niente, non rottama assolutamente niente. Ecco, avete visto la macchina mi ha ripreso e ha colto una piccola malattia che è destinata, sarebbe destinata a diventare grande, e lui subito intervenuto, già dico, non ti credere mai in rottamazione, non c'è niente da fare. No, ma quella non è una rottamazione. E a 80 anni ricomincia la vita per Mosè, capito? Questo è il senso. Allora, detto questo, la vocazione. Io so che questo tema adesso farà da tac a molte persone in mezzo a noi, Abbiamo trattato, adesso dobbiamo concentrare l'attenzione. la vocazione di Mosè. Allora, prima di parlare della vocazione di Mosè, parliamo dello schema della vocazione in genere. Quando mo perde l'audio, che posso farci? No, no, per voi, è per la registrazione. Allora, quando c'è un racconto di vocazione, come funziona il racconto? Sempre, più o meno sempre. E quindi potete fare dei raffronti voi, come le varie vocazioni. Prima di tutto c'è una teofania. Adesso Mosè nel momento ardente, quello che bruciava non si consumava mai. Mosè, quindi prima di tutto in tutte le vocazioni, i racconti di vocazioni c'è teofania, Dio che si fa vedere. Poi subito dopo c'è la chiamata. Si lascia così, poi quello che prende, dai. No. Allora, teofania, novità ardente, Mosè. Poi Mosè. Chiamata, vocazione, e poi subito dopo va. Poi obiezione del chiamato. Mosè ne ha fatte 5 e Dio ha dovuto fare 3 volte l'invito ad andare. Va, lui ha fatto 5 obiezioni fino all'ultimo. Oh, manda chi vuoi, ma non me.
E Dio risponde, ma non c'è da fare.
Obiezione. Nel chiamato e riconferma. E Dio questa sappia. Vediamo lui, dice lui. Riconferma da parte di Dio di eventuale segno di convalida. E abbiamo visto che nel racconto di Mosè c'erano i segni, no? Il segno di convalida. Vedi, allora, che c'hai in mano il pastore, metti la mano, poi, quando andrai, ti farò vedere un'altra cosa al nido, quello è nel futuro, quel segno di convalida. Allora, va bene, questo è uno schema che ritorna praticamente quasi sempre quando ci sono delle vocazioni, delle chiamate. E attenzione, qualche volta può mancare qualche fase di questi punti, qualche punto viene più sviluppato in alcune chiamate, meno in altre. Beh, nella nostra chiamata di Mosè sono tutte sviluppate, perché questa è la chiamata archetipo, il tipo su tutte le altre chiamate. Chiaro? Quando parlate di vocazione, il punto di partenza è questa. Di chiamata per una missione. Perché la chiamata di Mosè è la chiamata archetipo? La prima è il tipo per tutte le altre. Perché? Prima di tutto perché è il racconto più lungo. Non c'è una chiamata così lunga come quella che abbiamo ascoltato, quasi 2 capitoli interi. Poi, l'intento di questo racconto non è biografico, Cioè non ci racconta tutto questo per farci capire un po' di biografie della vita di Mosè, eh? No, ma serve a legittimare il profeta, a legittimare Mosè profeta. Avete visto la fine, la conclusione? Tu per lui sarai come Dio. Chi ti ha costituito? Adesso Mosè lo sa, e lo sapranno pure tutti gli altri adesso, chi lo ha costituito. Tu sarai come Dio per lui, e mentre lo è per Aaron, lo è praticamente per tutti, chiaramente. L'accumulo delle obiezioni, 5, serve ad attestare che la sua missione non viene da sua iniziativa, ma viene da Dio. Le obiezioni ci dimostrano, 5 obiezioni allo stesso, ci dimostra che cosa? Non se l'è inventata lui. Solo Mosè, infatti, diventerà Dio. E solo lui parla bocca a bocca e faccia a faccia con Dio. Solo lui. Ecco perché stiamo dicendo una chiamata tipo. La sua chiamata riceve il suo senso e il suo suggello da che cosa? Dalla chiamata di Dio. Che cosa sta dicendo Mosè? Prima della chiamata di Mosè c'è un'altra chiamata, c'è un'altra vocazione fondamentale, è quella di Dio. Come Dio è chiamato? Sì, Dio è chiamato. Perché è chiamato? Ho ascoltato, ho visto e ho ascoltato, è stato chiamato dal grido di sofferenza del suo popolo. Anche lui ha la vocazione a venirci, ad aiutare, a salvare. Quindi tutto nasce da questa prima vocazione. E da un'altra vocazione, quella di Israele, ad essere popolo di salvezza per tutta l'umanità. Lui sta fra queste due vocazioni. Chiaro? Deve realizzare la chiamata di Dio, deve realizzare la chiamata del popolo, benedizione e salvezza per tutta l'umanità. Dio salva il popolo diventa, e lui è chiamato. È grande Mosè, è grandissimo, è il più grande. Ma perché Dio vuole così? Per noi cristiani ce n'è solo un altro che è più grande di lui, è Gesù Cristo, che è venuto a realizzare la vocazione di Dio e la vocazione del popolo a essere benedizione e salvezza per lui, Gesù, ma per noi, per i nostri fratelli ebrei. Questa parte non c'è, quindi lui è il più grande di tutti. È inaudito quello che dice la Sacra Scrittura di Mosè. Sì, lo sapevamo che... ma stare al testo, seguire i battiti del testo, camminare al passo del testo, veramente ti fa scoprire delle cose inaudite, bellissime, riguardo a Mosè. Ma quando dico riguardo a Mosè, subito il riferimento è riguardo al Signore nostro, che è il suo Dio e che è anche il nostro Dio. Allora, la vocazione di Mosè assurge per questo a prototipo di tutte le altre vocazioni che verranno, anche della mia, anche della vostra, di tutti. E adesso dobbiamo attualizzare nella nostra vita, di tutte le altre vocazioni che verranno, e ne diventa il criterio di legittimità per tutte le vocazioni. Allora, ci sono ancora 10 minuti, possiamo finire questo discorso. Ogni vocazione ha origine in lui, nella sua vocazione, ed è per una missione, non per te stesso o perché ti piace, perché ti senti realizzato. Tu non ti devi sentire realizzato di niente, tu devi realizzare la vocazione di Dio, che è quella di liberare, la sua creatura da ogni faraone, da ogni potere oppressivo, da ogni sofferenza che sfigura la sua immagine. Tu chi sei? Chiaro? Quindi all'origine c'è sempre lui. Non è un sogno che io faccio per conto mio, mi piace. Ah, e quante volte sento, voi sapete che io vado a Molfetta, sono sempre in mezzo ai ragazzi che stanno discernendo se viene da Dio o non viene da Dio la loro chiamata. Quante volte sento, io mi devo realizzare, la realizzazione nostra, la tua realizzazione. Ma quale? Mosè era alla scuola del faraone, faceva parte della corte, è diventato espulso dal suo popolo, dal faraone, cacciato dal suo popolo, pastore, ottantenne, alla fine, mentre stava con le pecore, Mosè. Chiaro? Quindi, per una missione, sì, tu puoi fare delle obiezioni, ti è lecito, è della libertà, e ci sono quelli che le fanno e si tirano indietro. Però ricordati in quel momento che Dio sarà sempre con te. Questa è la promessa, che si basa su una storia, dai padri fino ai giorni nostri, e che per noi passa attraverso Gesù. Mosè, Gesù, e poi ci siamo noi. Quindi, non temere. Che cosa obietti? Dio ha potere sulla storia, sul creato, e se ti chiama, sarà sempre con te. Non aver paura, non temere. Beh, non temere mi ricorda qualcosa, quella che si chiama annunciazione, che potrebbe essere anche la sua vocazione, no? Perché guardate, guardate Maria, andate, fate questo paragone, vi accorgerete che ci sono questi momenti, questi punti vengono toccati anche nel capitolo 2 di Luca riguardo a Maria. Allora, e Dio ti attrezza, per la tua missione. Non accetta Dio l'obiezione di dire non sono capace, non so farlo, non dire. Tu non devi andare a dire le cose a Geremia, tu non devi andare a dire le cose tue. Io ti metterò le mie parole sulla tua bocca. Chi sei tu? Non reggono le obiezioni, è vero? Vi ho fatto l'esempio mio subito immediato. Dice, ma no, bello, chi sei tu? Allora hai capito, dopo tanti anni, allora hai capito che tu, chi sei? sono io, non dire. Accettazione del chiamato. Nei racconti biblici è sempre così. Qualche volta no, qualche volta accettazione, dice, va, mo se va, finalmente parte, adesso lo vedete che va, finalmente va.
Anche, e... anche fuori dalla Bibbia, diciamo, nel contesto della Bibbia, se la chiamata è teofanica, non c'è modo di sfuggire. San Paolo.
Non è vero, pure nel Nuovo Testamento raccontato di chi sfugge alla chiamata, no, non è vero, succede, successo, succederà. È bellissimo tutto questo, vedete, e ti fa riflettere, ti fa pensare, ti fa parla di un rapporto, stiamo parlando di un rapporto così importante, così decisivo per la vita di tutti noi, per il popolo, anche quest'altro aspetto, tu sei chiamato per il popolo, quindi da una parte realizza la vocazione di Dio, ma la vocazione di Dio per chi è? Perché Dio è all'opera? Per il popolo, chi sei tu? Tu sei al servizio del popolo. Attenzione, non vale l'errore di pensare a delle vocazioni straordinarie, no? Quelle religiose, sapete? No, 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 la vocazione di ciascuno di noi, tu sei per. Tu sei per il popolo. Non è una cosa da consumare in maniera privata. Tutti chiamati per. Capite? Non è che sta facendo solo il discorso a me adesso, no? Questa pagina di... Allora, adesso ci fermiamo. Poi... alle 11:30 riprendiamo continuando questo approfondimento e subito andando avanti fino all'ora media che faremo qui.